17 dicembre 2019. I neuroni tranquilli che allungano la vita. Di Veronique Greenwood fratto Quanta Magazine When I Aging for Quanta Magazine. Con l'invecchiamento in un organismo cambiano migliaia di cose in apparenza insignificanti, oltre a segni evidenti come i capelli bianchi e i problemi di memoria, avvengono miriadi di cambiamenti più sottili e insieme più indiretti, i processi metabolici si svolgono in modo meno regolare, i neuroni rispondono meno rapidamente, la replicazione del DNA è più difettosa. Ma se i corpi sembrano usurarsi solo gradualmente, molti ricercatori credono, invece, che l'invecchiamento sia controllato a livello cellulare e biochimico. Hanno trovato le prove nella schiera di meccanismi biologici che sono legati all'invecchiamento, ma che sono anche conservati tra specie dalla parentela molto lontana, come i vermi nematodi e l'uomo. Interi ambiti di ricerca si sono sviluppati grazie all'impegno dei biologi per comprendere le relazioni tra il nucleo di geni che sono coinvolti nell'invecchiamento e che sembrano collegare funzioni biologiche ben diverse tra loro, come il metabolismo e la percezione. Se gli scienziati possono individuare quali cambiamenti in questi processi inducono l'invecchiamento e non la conseguenza, si potrebbe intervenire ed estendere la durata della vita umana. Finora le ricerche hanno suggerito che limitare in modo drastico l'assunzione di calorie può avere effetti benefici, come del resto manipolare particolari geni in animali di laboratorio. Ma di recente Bruce Jankner, professore di genetica e di neurologia all'Harvard Medical School, e i colleghi hanno riferito su Nature l'esistenza di un controllore della durata della vita in precedenza trascurato, il livello di attività di neuroni nel cervello. I 9 segni molecolari e cellulari dell'invecchiamento in diversi esperimenti sui vermi nematodi e sul tessuto cerebrale di topi e dell'uomo hanno scoperto che la proteina REST, che controlla l'espressione di molti geni correlati alla scarica neurale, controlla anche la durata della vita. Hanno anche dimostrato che aumentare il livello della proteina equivalente nei nematodi a REST ne allunga la vita facendo scaricare i loro neuroni in modo più tranquillo e controllato. Come l'ipereccitazione dei neuroni accorci la durata della vita resta da comprendere, ma l'effetto è concreto e la sua scoperta suggerisce nuove strade per capire il processo di invecchiamento. Meccanismi genetici dell'invecchiamento. Agli albori degli studi molecolari sull'invecchiamento, molti erano scettici che valesse la pena anche solo indagare questo fenomeno. Cinzia Kenaio, ricercatrice all'Università della California a San Francisco, una pioniera negli studi in questo campo, ha descritto l'atteggiamento prevalente verso la fine degli anni 80. L'invecchiamento era considerato da molti biologi molecolari un campo di studi sterile, e i ricercatori non vi erano interessati, o addirittura aborrivano l'idea stessa. Così la pensavano anche molti miei colleghi di facoltà, uno dei quali mi disse che sarei rimasta ai margini se avessi studiato l'invecchiamento. Molti scienziati, questa è la ragione, pensavano che a livello molecolare l'invecchiamento, o meglio il diventare vecchi, fosse un processo piuttosto passivo e noioso, nulla più dell'esito naturale dell'odoramento delle cose. I biologi evolutivi sostenevano che l'invecchiamento non potesse essere regolato da alcun meccanismo complesso o evoluto perché avviene dopo l'età riproduttiva, quando la selezione naturale ormai non agisce più. Un controllore comune per longevità e resistenza agli stress, tuttavia, che Kenaion e un manipolo di colleghi pensò che se i processi implicati nell'invecchiamento fossero connessi a processi che hanno agito in precedenza nella vita dell'organismo, la faccenda poteva essere più interessante di quanto i colleghi pensassero. Con ricerche meticolose, spesso con scarsi finanziamenti su Caenor Abditis elegans, il verme di laboratorio, essi gettarono le basi di un campo che oggi è in pieno fermento. Decisiva è stata una prima scoperta, e cioè che l'inattivazione del gene DAF2 era fondamentale per aumentare la durata di vita dei vermi. I mutanti DAF2 furono le cose più incredibili che avessi mai visto. Erano attivi e sani e vivevano più del doppio del normale, ha commentato entusiasta Kenaion in un articolo di commento su questi esperimenti. Sembrava qualcosa di magico, ma anche un po' inquietante. Dovevano essere morti, e invece erano vivi e vegeti. Questo gene, più un secondo gene, DAF16, sono coinvolti entrambi nel produrre questi effetti nei vermi. E quando gli scienziati decifrarono le attività dei geni, divenne sempre più chiaro che l'invecchiamento non è separato dai processi che controllano lo sviluppo di un organismo prima dell'età della maturità sessuale, usa la stessa macchina biochimica. Questi geni sono importanti nelle prime fasi della vita perché permettono ai vermi di resistere a condizioni di stress nella fase giovanile. Quando questi nematodi invecchiano, la modulazione di DAF2 e di DAF16 influenza la loro salute e longevità. Cinzia Kenai Ombing Obergerk Baisa 40. Questi risultati sorprendenti hanno attirato l'attenzione sul campo e nei 20 anni successivi molte altre scoperte hanno fatto luce sulla misteriosa rete di trasduzione dei segnali in cui una proteina si lega a una seconda proteina, che ne attiva una terza, che ne attiva un'altra ancora, e così via. Se perturbata, questa via può modificare sostanzialmente la durata della vita. Nel 1997, alcuni ricercatori avevano scoperto che nei vermi DAF2 fa parte di una famiglia di recettori che inviano segnali innescati dall'insulina, l'ormone che controlla lo zucchero nel sangue, e dall'ormone simile per struttura IGF-1 insulin like growth factor 1, fattore di crescita insulino simile 1. DAF16 era più in basso nella stessa catena di processi biochimici. Alla ricerca della via equivalente nei mammiferi, gli scienziati hanno scoperto che essa porta a una proteina chiamata FOXO, la quale si lega al DNA nel nucleo attivando e disattivando una misteriosa schiera di geni. Che sia una questione di regolazione dei geni forse non sorprenderà. Suggerisce però che i processi che controllano l'invecchiamento e la durata della vita sono immensamente complessi, agendo insieme su molti sistemi con modalità complicate da analizzare in dettaglio. È però talvolta possibile aprire uno spiraglio sugli eventi, come ha fatto il più recente articolo del gruppo di Jankner. I neuroni riposano con REST. Decifrare quali geni sono attivati e quali disattivati nell'invecchiamento del cervello è da tempo uno degli interessi di Jankner. Una quindicina di anni fa, in un articolo pubblicato su Nature, ha esaminato con i colleghi i dati di espressione genica di cervelli umani donati alla ricerca per capire come essa varia nel corso della vita. Alcuni anni dopo compresero che molti cambiamenti osservati erano causati da una proteina chiamata REST. REST, che disattiva i geni, era conosciuta principalmente per il suo ruolo nello sviluppo del cervello fetale. Reprime svariati geni neuronali fino a che il giovane cervello è pronto a farli esprimere. Ma non è l'unico frangente in cui è attiva. Nel 2014 abbiamo scoperto che il gene per REST si riattiva nell'invecchiamento cerebrale, ha spiegato Jankner. Per capire come la proteina REST svolge il suo, immaginate che la rete di neuroni cerebrali partecipi a una sorta di telefono senza fili za fili. Ciascun neurone è ricoperto da proteine, i canali molecolari, che gli permettono di scaricare impulsi e di trasmettere messaggi. Quando scarica, un neurone libera un'ondata di neurotrasmettitori che eccitano o inibiscono la scarica del neurone successivo a valle della linea. REST inibisce la produzione di alcune proteine e canali coinvolti nel processo, controllando così l'eccitazione. Neuroni troppo attivi accorciano la vita. Nel loro nuovo studio, Jankner e i colleghi riferiscono che il cervello di persone longeve ha un livello insolitamente basso di proteine coinvolte nell'eccitazione, perlomeno se lo confrontiamo al cervello di persone decedute molto più giovani. Questa scoperta suggerisce che le persone molto anziane abbiano una scarica neurale inferiore. Per indagare più in dettaglio questa associazione, il team di Jankner ha studiato Elegans confrontando l'attività neurale nei mutanti DAF2, la cui vita è meravigliosamente lunga, con quella di vermi normali. Ha così osservato che i livelli di scarica negli animali DAF2 erano assai differenti. Erano quasi silenti, manifestavano un'attività neurale molto bassa rispetto ai vermi normali, spiega Jankner, rilevando che in questi invertebrati in genere l'attività neurale aumenta con l'età. La cosa era molto interessante, e lo schema di espressione genica era analogo a quello osservato in persone molto anziane. Quando i ricercatori hanno somministrato a vermi normali sostanze che eliminavano questa eccitazione, i vermi diventavano più longevi. E la manipolazione genetica che eliminava l'inibizione, il processo che impedisce ai neuroni di scaricare, sortiva l'effetto opposto. Diversi altri esperimenti, svolti con metodi differenti, hanno confermato i loro risultati. La scarica neurale in sé controllava la durata di vita, e in questo caso meno scariche uguale più longevità. Poiché REST era abbondante nel cervello di persone longeve, i ricercatori si sono chiesti se animali di laboratorio senza REST avrebbero manifestato una scarica neurale più intensa e una vita più breve. come da previsione, hanno riscontrato che il cervello di topi anziani il cui genere era stato silenziato, clotted out, era un caos di neuroni iperecitati, con una tendenza a esplosioni di attività simili agli accessi epilettici. I vermi con un livello più elevato della loro versione di REST proteine chiamate SPR3 e SPR4 avevano un'attività neurale più controllata e vivevano più a lungo. Tuttavia, i vermi mutanti in NAF2 privi di REST avevano perduto la loro longevità. Uccidere le cellule zombie per restare giovani di medium scudellari fratto nature, ciò suggerisce che esista un meccanismo che si è conservato dai vermi all'uomo, ha commentato Jankner. C'è questo fattore di trascrizione master che mantiene il cervello nel cosiddetto livello o equilibrio omeostatico, gli impedisce di diventare troppo eccitabile e che prolunga la durata della vita. Quando va fuori fase, i suoi effetti fisiologici sono nocivi. Inoltre, Jankner e i colleghi hanno scoperto che nei vermi l'effetto di estensione della vita dipende da un frammento di DNA molto familiare, DAF16. La pista REST aveva evidentemente ricondotto i ricercatori a quella importante via di invecchiamento, come pure al sistema insulina fratto IGF-1. Il fattore di trascrizione REST entra così direttamente in questa cascata di segnali dell'insulina, spiega Thomas Flatt, biologo evolutivo all'Università di Friburgo, in Svizzera, che studia il rapporto tra invecchiamento e sistema immunitario. REST sembra un'ulteriore strada per introdurre nella via metabolica le attività molecolari di base del corpo. Un esercizio di equilibrio biologico. L'attività neurale era stata coinvolta nella durata della vita anche in precedenza, osserva Joy Alcedo, genetista molecolare alla Wayne State University, che studia le connessioni tra neuroni sensoriali, invecchiamento e processi di sviluppo. Studi precedenti avevano riscontrato che manipolare l'attività persino di singoli neuroni allunga o accorcia la durata della vita di Elegans. Restano da chiarire le ragioni. Una possibilità è che il modo in cui i vermi rispondono biochimicamente al loro ambiente faccia in qualche modo scattare un interruttore nei loro segnali ormonali, che influenza poi la durata della loro vita. Il nuovo studio suggerisce però qualcosa di più ampio, ossia che l'iperattività sia in generale dannosa. Forse l'iperattività neuronale non provoca sensazioni specifiche nel verme, nel topo o nell'essere umano, fino a quando non diventa grave abbastanza da provocare crisi epilettiche. Ma a lungo andare potrebbe forse danneggiare i neuroni. I nuovi studi si collegano anche alla teoria secondo cui l'invecchiamento implica in sostanza una perdita di stabilità biologica, ha aggiunto Flatt. Diversi fattori legati all'invecchiamento e alla durata della vita hanno una relazione con l'omeostasi. Le cose sono mantenute nel giusto equilibrio, per così dire. Negli studi sull'invecchiamento cresce il consenso che quello che noi percepiamo come rallentamento del corpo in realtà sia forse l'incapacità di conservare una serie di equilibri. Flatt ha riscontrato che i moscerini invecchiati mostrano livelli superiori di molecole correlate al sistema immunitario e che questo aumento contribuisce alla loro morte. Tenere sotto controllo i livelli prossimi a quelli che forse i moscerini avevano da giovani allunga la loro vita. I risultati spiegherebbero l'osservazione che in animali di laboratorio alcune sostanze usate contro l'epilessia allungano la durata della vita, ha detto Nektarios Tavernakis, biologo molecolare all'Università di Creta, che ha commentato un recente articolo di Jankner. Se l'iperecitazione accorcia la durata della vita, allora i farmaci che riducono l'eccitazione potrebbero avere l'effetto opposto. Questo nuovo studio propone un meccanismo, è stato il suo commento, la proteina che protegge il cervello che invecchia nel 2014. Il laboratorio di Jankner ha inoltre riferito che pazienti con malattie neurodegenerative come l'Alzheimer hanno livelli inferiori di REST. Gli stadi precoci dell'Alzheimer, osserva Jankner, prevedono un aumento della scarica neuronale nell'ippocampo, una parte del cervello coinvolta nella memoria. Con i colleghi si è quindi chiesto se la mancanza di REST contribuisca allo sviluppo di queste malattie. Ora sono alla ricerca di potenziali farmaci che aumentino i livelli di REST in organismi di laboratorio e col tempo nei pazienti. Non è ancora chiaro, però, che cosa si possa fare per rendere fruttuose le nuove scoperte su REST e allungare la vita umana. Secondo Jankner, i livelli di REST nel cervello non sono legati ad alcun particolare stato d'animo o a stati di attività intellettiva. Sarebbe un'idea errata, mi ha spiegato via email, correlare la quantità di pensiero alla durata della vita. e pur osservando che stando ad alcune prove, meditazione e yoga possono avere effetti benefici sulla salute mentale e fisica, nessuno studio dimostra che abbiano qualche attinenza con i livelli di REST. Per quale esatta ragione i neuroni iperecitati conducono alla morte, è ancora un mistero. La risposta si trova probabilmente da qualche parte a valle della proteina DAF16 e di FOX o nei geni che accendono e spengono. Potrebbero accrescere la capacità dell'organismo di gestire lo stress rielaborando la sua produzione di energia per essere più efficiente cambiando marcia al metabolismo o eseguendo un qualsiasi numero di altri cambiamenti che insieme generano organismi più resistenti e longevi. È curioso che qualcosa di transitorio come lo stato di attività di un neurale abbia un'influenza fisiologica tanto importante su qualcosa di tanto mutevole come la durata della vita, ha commentato Jan Kner. 30 dicembre 2019. L'inesorabile attrazione della singolarità dei buchi neri di Stevenadis fratto Quanta Magazine Science Photo Library fratto AGF. Nel gennaio del 1916, Karl Schwarzschild, un fisico tedesco di stanza sul fronte orientale, trovò la prima soluzione esatta alle equazioni della relatività generale, la rivoluzionaria teoria della gravità di Albert Einstein risalente a appena 2 mesi prima. La relatività generale descriveva la gravità non come una forza attrattiva, come la si considerava classicamente, ma come effetto della curvatura dello spazio e del tempo. La soluzione di Schwarzschild rivelava la curvatura dello spazio-tempo attorno a una sfera stazionaria di materia. Schwarzschild notò che se questa materia fosse stata confinata in un raggio abbastanza piccolo, ci sarebbe stato al suo centro un punto di curvatura e densità infinite, una singolarità. Gli infiniti che appaiono in fisica di solito destano allarme, né Einstein, dopo aver appreso il risultato del militare, né Schwarzschild stesso credevano che quegli oggetti esistessero davvero. Ma a partire dagli anni 70 si sono accumulate le prove che l'universo contiene davvero un gran numero di queste entità dette buchi neri perché la loro gravità è così forte che non ne può uscire fuori nulla che ci sia entrato nemmeno la luce. Da allora la natura delle singolarità all'interno dei buchi neri è un mistero. I buchi neri col bernoccolo che mettono alla prova la relatività Maria Deming fratto Scientific American di recente, un gruppo di ricercatori affiliati alla Black Hole Initiative della Harvard University ha fatto progressi significativi su questo enigma. Paul Kessler, Ramesh Narayan ed Eric Curiel hanno sondato gli interni di buchi neri teorici che somigliano a quelli studiati dagli astronomi cercando di determinare che tipo di singolarità si trovi al loro interno. Una singolarità non è un luogo in cui le grandezze diventano davvero infinite, ma un luogo in cui la relatività generale viene meno, spiega Kessler. Si ritiene che in un punto così la relatività generale lasci il posto a una descrizione più esatta, ma ancora sconosciuta, della gravità su scala quantistica. Ci sono però 3 modi diversi in cui la teoria di Einstein può smettere di funzionare, il che porta a 3 diversi tipi di possibili singolarità. Sapere quando e dove la relatività generale fallisce è utile per sapere quale teoria della gravità quantistica si trovi al di là, dice Kessler. Approssimazioni migliori. Il gruppo del BIS è basato su un importante risultato del 1963, quando il matematico Roentgen risolse le equazioni di Einstein per un buco nero rotante, una situazione più realistica di quella affrontata da Schwarzschild poiché nell'universo ruota praticamente tutto. Il problema era più difficile di quello di Schwarzschild perché gli oggetti rotanti hanno rigonfiamenti al centro e sono quindi privi di simmetria sferica. La soluzione di Kerr descrisse in modo inequivoco la regione al di fuori di un buco nero che ruota, ma non il suo interno. Il buco nero di Kerr era ancora un po' irrealistico, poiché occupava uno spazio privo di materia. I ricercatori del BIS hanno capito che questo aveva l'effetto di rendere instabile la soluzione. L'aggiunta anche di una sola particella avrebbe potuto cambiare in modo drastico la geometria spazio-temporale interna del buco nero. Nel tentativo di rendere il loro modello più realistico e più stabile, hanno spruzzato dentro e intorno al loro buco nero teorico della materia di un tipo speciale detto campo scalare elementare. E mentre la soluzione originale di Kerr riguardava un buco nero eterno, presente da sempre, i buchi neri della loro analisi si sono formati da un collasso gravitazionale, come quelli che abbondano nel cosmo. L'interno dei buchi neri cresce quasi per sempre di Natalia Walsh, aver fratto quanta magazine Kessler, Narayan e Curiel hanno prima verificato il loro metodo su un buco nero sferico carico, non rotante, formato dal collasso gravitazionale della materia in un campo scalare elementare. Hanno descritto i risultati in un articolo pubblicato a febbraio sul sito di preprint scientifici ar14.org. Successivamente, Kessler ha affrontato le equazioni più complicate relative a un buco nero rotante di struttura simile, pubblicando 3 mesi dopo i risultati trovati da solo. Le analisi hanno mostrato che questi buchi neri contengono 2 distinti tipi di singolarità. Un buco nero è racchiuso in una sfera chiamata orizzonte degli eventi. Una volta che la materia o la luce attraversano questo confine invisibile ed entrano nel buco nero, non ne possono più sfuggire. All'interno dell'orizzonte degli eventi si sa che i buchi neri carichi, sia fissi che rotanti, hanno una seconda superficie sferica senza ritorno chiamata orizzonte interno. Kessler e i suoi colleghi hanno scoperto che per i buchi neri che hanno studiato all'orizzonte interno si forma inevitabilmente una singolarità nulla, un risultato coerente con quelli precedenti. La materia e la radiazione possono passare attraverso questo tipo di singolarità per gran parte della vita del buco nero, ha spiegato Kessler, ma col tempo la curvatura spazio-temporale cresce in modo esponenziale, diventando infinita in tempi infinitamente lunghi. 2 tipi di singolarità. I fisici desideravano più di tutto scoprire se i loro buchi neri quasi realistici avessero una singolarità centrale, cosa che era stata chiarita con certezza solo per i semplici buchi neri di Schwarzschild. E se esiste una singolarità centrale, volevano determinare se fosse di tipo spazio o di tipo tempo. Questi termini derivano dal fatto che una volta che una particella si avvicina a una singolarità di tipo spazio, non è possibile far evolvere le equazioni della relatività generale in avanti nel tempo. L'evoluzione è consentita solo lungo la direzione dello spazio. Viceversa, una particella che si avvicina a una singolarità di tipo tempo non sarà inesorabilmente attratta all'interno, ha ancora un futuro possibile e può quindi avanzare nel tempo, sebbene la sua posizione nello spazio sia fissa. Gli osservatori esterni non possono vedere le singolarità di tipo spazio perché le onde luminose si muovono sempre verso di esse e non ne escono mai. Le onde luminose possono invece uscire dalle singolarità di tipo tempo rendendole visibili agli esterni. Di questi 2 tipi, una singolarità di tipo spazio può essere preferibile per i fisici perché la relatività generale viene meno solo nel punto della singolarità stessa. Per una singolarità di tipo tempo, la teoria vacilla ovunque intorno a quel punto. Un fisico non ha modo di prevedere, per esempio, se da una singolarità di tipo tempo emergerà una radiazione e quale possa essere la sua intensità o ampiezza. L'entanglement dei qubit. Per capire i buchi neri, il gruppo ha scoperto che per entrambi i tipi di buchi neri che hanno esaminato c'è davvero una singolarità centrale, ed è sempre di tipo spazio. Era quello che si aspettava forse la maggioranza degli astrofisici che avevano formulato un'opinione in proposito, osserva Kessler, ma non era noto per certo. Il fisico Amos Ori, un esperto di buchi neri del Technion di Haifa in Israele, ha detto del nuovo articolo di Kessler: a quel che ne so è la prima volta che è stato svolto un calcolo così diretto del verificarsi di una singolarità di tipo spazio all'interno di buchi neri che ruotano. Gaurav Khanna, fisico dell'Università del Massachusetts a Dartmouth, un altro studioso delle singolarità dei buchi neri, ha definito gli studi del gruppo del BHI un grande progresso, un salto di qualità al di là dei lavori precedenti in questo ambito. Anche se Kessler e i suoi collaboratori hanno rafforzato l'ipotesi che i buchi neri astrofisici abbiano nel nucleo delle singolarità di tipo spazio, non l'hanno ancora dimostrata. Il loro prossimo passo sarà svolgere calcoli più realistici che vadano oltre i campi scalari elementari e incorporino forme più disordinate di materia e radiazione. Kessler ha sottolineato che le singolarità che compaiono nei calcoli sui buchi neri dovrebbero scomparire quando i fisici elaboreranno una teoria quantistica della gravità in grado di gestire le condizioni estreme che si trovano in quei punti. Secondo Kessler, l'atto di portare la teoria di Einstein fino al limite e vedere esattamente come fallisce ci può guidare nella costruzione della prossima teoria.